Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Sono poeticamente lucide nel cielo che si accendono, ma che poi si spengono, perché poi la supernova dopo un certo tempo ha un calo di luminosità e torna a sparire.
Dopo tutte queste verifiche sono ormai certo che si tratti davvero di qualcosa di nuovo, ma non convinto del tutto riprendo per la terza volta la galassia e ritrovo puntualmente la stellina ancora lì a fare bella mostra di sé. Storie di scoperte nel cielo e del primo uomo che ha rivelato i segreti di Cosa Nostra in una puntata che si intitola L'ho detto per primo.
E poi naturalmente abbiamo il capitolo 4, il buco nero all'origine del tempo.
Singolarità spazio-tempo.
Esatto. È brillante. Brillante. Eccellente. Quindi non ci resta che dire ben fatto. E per essere più precisi, hai conseguito il dottorato, Steven.
Bravo, Steven.
Una teoria straordinaria.
Grazie.
Ora che farai?
La dimostro. Dimostrerò con una singola equazione che il tempo ha avuto un inizio. Non sarebbe grandioso, professore? Un'unica, semplice, elegante equazione per spiegare tutto.
Sì, Steven. Lo sarebbe senz'altro.
Grazie.
È la storia di Stephen Hawking in quello splendido film che si intitola La teoria del tutto, quella con cui apriamo questa puntata di Linee d'ombra, perché le linee d'ombra che vi raccontiamo attraverso le storie di oggi hanno a che fare con le scoperte, o meglio, con l'uscire per primo a dire: io so questa cosa, io ho fatto questa cosa, io ho scoperto questa cosa. Quindi davvero la linea d'ombra è tra prima non c'era e adesso invece c'è. E per farlo facciamo uno dei giochi che ci piacciono di più. Mettiamo insieme delle storie che sono molto diverse tra di loro, ma che raccontano quella stessa linea d'ombra, cioè L'ho detto per primo, il titolo di questa puntata. La prima storia è quella di un appassionato di astronomia che guarda, osserva il cielo e a un certo punto vede una cosa che prima non c'era e dice: eccola lì, quella è una supernova che prima lì non ci stava e io sono il primo ad averla vista. La seconda storia invece è la storia di Leonardo Vitale, che viene riconosciuto come probabilmente il primo pentito di mafia. Parliamo di quasi 50 anni fa, riconosciuto solo dopo da Giovanni Falcone e da Paolo Borsellino come l'uomo che aveva detto delle cose che nessuno aveva mai avuto il coraggio di dire. Insomma, è una grande puntata. Mettetevi comodi, benvenuti a Linee d'ombra. Quando in TV o sui quotidiani si parla di astronomia, di solito è per descrivere qualche osservazione estrema fatta da astronomi che osservano il cielo attraverso grandi telescopi. Esiste però anche una schiera, silenziosa ma agguerrita, di appassionati che osservano il cielo spesso con finalità puramente contemplative o estetiche, come ad esempio ricavare delle belle foto di oggetti celesti. Ma ci sono anche astrofili, questo è il nome che definisce un appassionato di astronomia non professionista, che scrutano il cielo nutrendo finalità scientifiche. Sebbene le loro strumentazioni siano inevitabilmente assai più modeste rispetto a quelle degli astronomi professionisti, può capitare che essi riescano ad effettuare piccole scoperte o acquisire dati che possono risultare utili alla comunità astronomica professionale. Io e il mio amico Vito, appassionati di astronomia fin da bambini, apparteniamo a quest'ultima categoria. Vito, in particolare, si interessa di ricerca delle supernove extragalattiche, che, detto così, suona molto roboante, ma per dirla spiccia, si tratta di andare a puntare delle galassie e verificare se nell'immagine compaia o meno un oggetto nuovo, di aspetto stellare, una supernova, appunto, esplosa in una qualche lontana galassia tanto tempo fa, e la cui luce, solo in quel momento, giunge finalmente a noi. Si tratta di un'attività di scoperta che una volta veniva fatta puntando il telescopio a mano, guardando poi nell'oculare e confrontando visualmente quello che si vedeva con un catalogo di riferimento. Con infinita pazienza si passava una galassia dopo l'altra, sperando nel brivido di vedere prima o poi qualcosa di inaspettato.
Le supernove extragalattiche sono stelle che a un certo punto della loro vita esplodono con destini diversi a seconda della massa, e questo dà origine a tipi diversi di supernova. Queste supernove possono esplodere anche nella nostra galassia, però questo, diciamo, capita ogni qualche centinaio d'anni, oppure nelle galassie lontane. E questo capita più o meno con la stessa frequenza che può capitare della nostra, se non che nelle galassie, di galassie in cielo, cioè sono tante, e quindi ognuna di esse ha una probabilità di ospitare ogni tanto una supernova, appunto.
Un'attività che probabilmente la maggioranza delle persone troverebbe estremamente tediosa. Oggi però tutto è diventato molto più tecnologico. Il telescopio punta automaticamente gli oggetti e una camera digitale riprende l'immagine che viene visualizzata sul computer e poi salvata. In questo modo si possono osservare centinaia di galassie in una sola notte. Riprendere le immagini però non basta, perché queste sono da controllare per vedere se c'è qualcosa di nuovo, un puntolino, magari piccolo piccolo, che però può rappresentare una supernova in esplosione in qualche remota galassia, e quindi una scoperta. Questo lavoro di controllo delle immagini deve poi essere fatto quasi subito, perché un altro astrofilo o qualche survey professionale può batterti sul tempo e soffiarti la scoperta. Proprio per questa sorta di competizione che si instaura, io dico sempre che non si tratta di vera ricerca astronomica, ma di una sorta di sport nel quale devi arrivare prima di qualcun altro per attribuirti la scoperta. Ma il mio amico Vito, giustamente, non sta certo a sentire me. E nel suo osservatorio, da lui personalmente costruito ed allestito, ogni notte serena lancia il suo telescopio alla ricerca di supernove, scattando anche più di 400 immagini di galassie, che poi, con certosina pazienza, analizza. Anche se io snobbo questo tipo di attività, non posso che fare il tifo per lui, e magari cerco anche di aiutarlo, soprattutto nel migliorare alcuni aspetti tecnici volti a incrementare il numero di oggetti osservati ogni notte e quindi aumentare le possibilità di scoperta. Però, dopo 3 o 4 anni di intensa ma infruttuosa attività, anche la sua grande tenacia stava lasciando piano piano il posto allo sconforto. Di galassie in cielo ce ne sono tante, e ogni anno vengono scoperte centinaia di supernove. Ciò nonostante, scoprirne una non è per nulla facile, anche per via della concorrenza, ovviamente. E poi arriva una sera del 2016, una di quelle sere in cui Vito fa turno serale al lavoro, ma questo per lui non è un problema, perché collegandosi all'osservatorio attraverso il cellulare può impostare il telescopio e far partire da remoto la sessione di ricerca, salvo poi andare di tanto in tanto, quando il lavoro lo consente, a sbirciare per verificare che tutto prosegua regolarmente. Alle 22, terminato il suo turno, rientra a casa e interrompe la sessione di ricerca. Per quella sera basta cercare supernove. Meglio osservare altro. So you and me, we've been hanging out now. Ever since we were kids, just kicking around this town. So you know me and I don't back down. Le immagini fatte però sono comunque da controllare, allora Vito, attraverso un software apposito che confronta l'immagine appena ripresa con una di riferimento, comincia il controllo. Già alla terza immagine, quella di una galassia catalogata come UGC 11635, nota subito un oggetto sospetto. Più tardi Vito mi racconterà: un tempo mi sarei precipitato al telescopio per puntare nuovamente la galassia e controllare subito. Invece, aspetto di finire la ripresa di un asteroide e solo dopo più di un'ora ripunto UGC 11635 per avere una seconda immagine di conferma. L'oggetto sospetto è ancora lì, chiaramente visibile. Rovisto nelle mie immagini d'archivio, casomai l'avessi ripresa qualche tempo fa, e trovo un'immagine della stessa galassia ripresa quasi esattamente un anno prima, nell'aprile del 2015, e lì l'oggetto non c'è. Immediatamente, con già un certo solletico nello stomaco, comincio la prassi di controllo per capire se si possa trattare davvero di una supernova e non magari, come ogni tanto capita, di un asteroide di passaggio. No, no, è impossibile, mi dico, siamo decisamente troppo lontano dall'ellittica e comunque l'oggetto nel giro di un'ora non si è spostato. Consulto un catalogo online per verificare che non si tratti di una stella variabile già nota, ma niente, non risulta nulla. Dopo tutte queste verifiche, sono ormai certo che si tratti davvero di qualcosa di nuovo, ma non convinto del tutto, riprendo ancora per la terza volta la galassia e ritrovo puntualmente la stellina ancora lì, a fare bella mostra di sé.
Quando me l'ha detto, beh, intanto non ci credevo, perché vita ogni tanto ti tira i suoi scherzi e a volte è facile cascarci. Allora subito la prima cosa è stato mandarla a quel paese. Poi in realtà, quando abbiamo capito che la scoperta c'era, la cosa che diventava prioritaria, visto che ormai aveva già mandato la documentazione, gli avevano accreditato la possibile scoperta, è stata quella di avere la conferma, perché con i criteri attuali, se non hai una conferma spettroscopica che ti dà, diciamo così, l'impronta digitale della stella e ti dice sì, è una supernova, te non hai una scoperta accreditata, hai una probabile scoperta. Per uno a cui piace scoprire queste cose fa un po' di differenza.
A questo punto non sto più nella pelle, l'adrenalina è a mille. Di getto controllo nel sito del TNS, il Transient Name Server, se sia già stata fatta una comunicazione relativa a questo oggetto, ma non vedo nulla. Allora sono il primo. Ma cosa faccio adesso, mi dico? È la prima volta che mi trovo a poter comunicare una scoperta e il timore di fare una qualche stupidaggine affiora prepotentemente. Solo in quel momento mi rendo conto che nel frattempo si sono fatte le 3 di notte e la stanchezza fisica e mentale comincia a farsi sentire. Decido allora di attendere la mattina per avere il conforto di un parere amico e alle 7 del mattino sveglio l'amico Mirko, affermato cacciatore di supernove, e confortato dalla sua guida finalmente compilo e invio il report di scoperta. Dopo poche ore, Vito riceve la comunicazione di attribuzione della scoperta di una probabile supernova, un transiente, come si dice in gergo. Bene, certo, ma ancora non basta. Serve una conferma spettroscopica che fortunatamente arriva dopo qualche giorno, quando un telescopio professionale da 2,5 metri di diametro posto su una montagna delle Canarie punta l'oggetto e conferma ufficialmente che si tratta davvero di una supernova. Adesso sì, che è davvero fatta. E non importa se questa è solo una delle centinaia di supernove scoperte ogni anno, e neanche che di certo se non la scopriva lui qualcun altro l'avrebbe comunque presto trovata. Quello che conta è che stavolta quella remota luce, giunta per la prima volta a noi dopo milioni di anni di viaggio, sia stato proprio lui il primo a vederla. The universe, she's wandered. She's got bruises on her feet. I sat down like I always did and tried. Calm her down. I send her my warmth and my silence, and all she sends me back is rain. Rain. The universe, she's wounded. Still got infinity ahead of her. She's still got you and me. And everybody says that she's beautiful, 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 beautiful. She's beautiful, 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 beautiful. And everybody says. Non capita spessissimo, però ogni tanto ci arrivano delle storie, esattamente come nel caso di Mauro, che raccontano degli eventi, degli episodi, degli avvenimenti legati non a sé, ma a delle persone altre. Di solito le persone altre con più frequenza sono familiari, nonni, genitori. Delle volte, raramente, ma questo lo rende ancora più interessante, raccontano di amici, e questo è proprio il caso di Mauro. Pronto, ciao Mauro, buongiorno!
Ciao Matteo, buongiorno!
Come stai? Tu come stai? Vito come sta?
Stiamo tutti e due bene.
Ok.
Stiamo tutti e due, grazie.
Vito lo sa che ci hai mandato questa storia e che noi la stiamo raccontando. Cioè, è stato allertato, l'ascolterà, se non in diretta o in podcast.
Sì, sì, è stato
sa
allertato, sa tutto.
Perfetto.
E credo che farai salti mortali per sentirlo in diretta, ovviamente.
Senti, la prima cosa che viene da chiederti è: sei stato un po' invidioso di questa scoperta di Vito? Cioè, ti sarebbe piaciuto scoprirla te?
Ma guarda, ti dirò, francamente no, in tutta franchezza, perché io faccio altro. Come dico sempre, non sono capace di trovare dove ho messo le chiavi di casa, figuriamoci se riesco a trovare una supernova.
Una supernova, ok. Però anche tu sei un appassionato di astronomia.
Certo, però mi dedico, diciamo, un altro ramo, un'altra, un'altra forma di, ad altre forme di ricerca che non richiedono attività di scoperta, ma si tratta di monitorare
osservazione
che cambiano nel tempo. Esatto.
Quando io sono chiaramente eccitatissimo dal mondo degli appassionati in genere, degli appassionati di qualcosa di specifico, degli appassionati di astronomia ancora di più. Quanti sono in Italia? Fate dei raduni, vi sentite tra di voi, avete delle chat, dei blog?
Assolutamente sì, siamo un drappello, non saprei dire quanto numeroso, mi ricordo una vecchia stima di tanti anni fa che ci contava in circa 100.000.
Wow.
Però parliamo di una stima di almeno 20 anni fa, quindi non saprei dire quanti siamo attualmente.
Okay.
Sicuramente siamo molto, almeno per zone, ci sentiamo tra di noi.
Siete in contatto, insomma.
Sì, abbiamo
fate anche delle grandi notti di astronomia insieme? Cioè vi incontrate di notte a guardare cose oppure sempre la persona solitaria che mette a letto la famiglia e poi sale sul terrazzo e guarda il cielo? Nella mia scarsa fantasia vi immagino così, perdonami Mauro.
No, beh, ci mancherebbe. Direi che sussistono entrambi gli aspetti.
Ok.
Sussistono. Anche se, soprattutto per chi fa attività di ricerca, è un po' più vera la prima. Anche se poi oggigiorno l'automazione ha cambiato molto e molto spesso il telescopio va per conto suo e tu diventi più un programmatore di una macchina che un qualcuno che osserva direttamente.
Quindi poi lo guardi in differita, cioè guardi cosa guardi, video, foto. Tra l'altro, a proposito di video e foto, grazie per averci mandato la foto della supernova di Vito che abbiamo chiaramente postato sui social. Anita l'ha messa su Facebook e su Twitter, quindi potete vederla lì, cioè vedete un cielo nero con dei punti luminosi e delle freccette, però se siete curiosi andate a guardarvela su Linee d'Ombra su Facebook o su Twitter. Sì. Perdonami la parte prosaica, ma quanto costa una strumentazione di base per un telescopio per cominciare a fare questa attività, se qualcuno fosse interessato?
Ci siamo, diciamo, per uno strumento medio buono da principiante attorno ai 500-600 euro.
Ok.
Magari guardando nel mondo dell'usato anche meno.
Senti, tu Mauro, immagino tutti voi appassionati che non lo fate per mestiere, fate altro. Tu cosa fai nella vita?
Ma io ho fatto per tanti anni l'informatore farmaceutico, adesso lavoro nell'azienda di famiglia che si occupa di manutenzioni stradali.
Ah, proprio cose radicalmente diverse tra di loro. Eri quello che entrava dal medico, scusate, devo solo vedere il dottore, dargli una medicina e tutti se la prendevano male?
Esatto, quello che ti ruba il posto
in sala d'attesa. Senti, l'ultima cosa, ma adesso Vito, al contrario, la supernova avrà il nome di Vito? Cioè ci sarà la supernova Vito?
No. Perché non funziona così per le supernove, praticamente non funziona così per nessun oggetto celeste, ad eccezione delle comete che invece portano il nome dei primi due scopritori.
Ah, ok.
La supernova di Vito ha, diciamo molto prosaicamente, una sigla, che nel suo caso è SN2016-BRY.
Tra parentesi, Vito, glielo diamo noi, solo per sentircela più vicine. Mauro, grazie mille per la storia, salutaci Vito e mandaci qualche altra storia quando vuoi. In bocca al lupo per tutto.
Salve, in bocca al lupo.
A presto, ciao. Ciao, 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 ciao.
Yo. The first time I heard Digital Underground, I was in the first grade. My homie Lace brought it over and he dubbed it on a mixtape. I would do the Humpty Hump and perform it was verses. 12 years later, I learned that Shot G and him were the same person. I loved Hammer, I can't front. He taught me how to dance along with Belle DeVoe. I had J-O's and a pair of zebra pants, but this was the foundation. What would come to be a lifelong passion, journey and drive. And MC, some people ask me what it means. I don't know where to start. It's the deepest connection between my soul and my heart. When I first stepped into a cipher and a jam in the park, I got served. Nah, for real, I got served. But see, I learned something. Observed others and watched an urge, hunger, burst. Study or earn a turn on that block. I don't care who you are, where you from, or what you believe in. But if you love hip-hop, I bet it's more or less for the same reason. This is it. That you exist in that moment. And if you're sick with that gift, then you rip it when you perform it. Then all the shit that you live begins to lift up your shoulders. And the audience will then get to experience where your soul is. The most amazing feeling, rocking the crowd to your anthem. To the front, to the back, with their motherfucking hands up. Cause I'm a MC, won't be the first, won't be the last. Just another B-boy, and I'ma die in my stance. If you got a pen and a pad.
Grazie ancora a Mauro per il suo racconto, grazie anche per averci raccontato questo mondo meraviglioso degli astrofili che già vorrei conoscere uno ad uno. Ora però ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Linee d'Ombra, sempre in questa puntata che si intitola L'ho detto per primo.
Linee d'Ombra.
A differenza della giustizia dello Stato, Riina percepì l'importanza della sua testimonianza e lo punì inesorabilmente per aver violato gli obblighi degli uomini d'onore. È augurabile che almeno dopo morto, Leonardo Vitale trovi il credito che meritava e che merita. Queste sono le parole con cui Giovanni Falcone e Paolo Borsellino hanno aperto la lettura della sentenza del rinvio a giudizio del maxi processo nel novembre dell'85. Con questa frase hanno voluto omaggiare la memoria di un uomo le cui parole non sono state ascoltate. La storia di Leonardo Vitale è la storia di un errore clamoroso e ha un inizio ben preciso. In questa puntata, che ha un titolo ben preciso, cioè L'ho detto per primo, la seconda storia di oggi è proprio la sua, è la storia di Leonardo Vitale. State con noi. Intorno alle 11 di sera, uffici della squadra mobile di Palermo. Un uomo si presenta chiedendo di parlare con il capo della squadra mobile. È nervoso, pieno di tic, fuma una sigaretta dietro l'altra. Alla domanda dell'agente sui motivi che lo spingono là, risponde: «Ho aspettato 32 anni, non posso aspettare oltre». «Mi chiamo Leonardo Vitale, ho 32 anni e voglio iniziare una nuova vita». Non sono un pazzo, sono un mafioso, un uomo d'onore della famiglia di Altarello di Baida, una famiglia di Cosa Nostra. Voglio parlare con il capo della squadra mobile. Messo di fronte al capo della squadra mobile Bruno Contrada, inizia la sua deposizione con uno sproloquio. Io, dice, sono stato preso in giro dalla vita, dal male che mi è piovuto addosso fin da bambino. Poi è venuta la mafia, con le sue leggi false, i suoi falsi ideali. Combattere i ladri, aiutare i deboli e però uccidere. Pazzi, bisogna essere un mafioso per avere successo. Sono dei pazzi. Questo mi hanno ordinato e io ho obbedito, ma adesso non voglio più obbedire. La mia colpa, continua, è di essere nato, di essere vissuto in una società dove tutti sono mafiosi e per questo sono rispettati, mentre quelli che non lo sono vengono disprezzati. Mio padre era morto e lo zio Titta diventa il mio capo. Avevo 14 anni. Avevo 14 anni quando ho smesso di andare a messa. Pensavo che Dio fosse colpevole dei brutti pensieri che mi venivano. Sognavo i maschi, i ragazzi, e non volevo. Sono diventato mafioso per protesta contro la mia natura e contro Dio, per il complesso di non essere un uomo. Così lo zio Titta mi ha insegnato. A 16 anni mi ha portato in campagna. C'era un cavallo da lavoro, continua Leonardo Vitale, con la pancia pronunciata e i garretti bassi. Un cavallo buono per l'aratro. Lo zio Titta mi ha detto di sparargli se volevo essere un uomo. Ricordo che mi veniva da vomitare, ma volevo essere un uomo, e così ho trattenuto il vomito. Lo zio Titta mi ha dato un fucile, un calibro 12. Ho appoggiato la canna sulla fronte, ma non ho sparato. Non ce l'ho fatta. Per settimane lo zio Titta mi ha portato in campagna col fucile in mano. Io guardavo il cavallo che pascolava e non ce la facevo. Più lo guardavo e meno ce la facevo. Ma lo zio Titta non si è rassegnato. «Non ce l'hai fatta con un animale, ma forse ti sarà più facile uccidere un uomo», mi disse. E dopo 3 settimane mi ha chiesto di uccidere uno che aveva riscosso il pizzo senza l'autorizzazione di Cosa Nostra. Mi sono nascosto in un topolino, la macchina, vestito da meccanico. Quando quello ha voltato l'angolo, ho aperto la capote, ho appoggiato il fucile e gli ho sparato nel petto. Portava un paniere che cadde al limite del marciapiede. Come ricompensa poi lo zio Titta mi ha portato a caccia di allodole. Dopo quell'omicidio mi hanno fatto uomo d'onore.
Bernardo Brusca mi dice: dammi la mano. Io ho dato la mano destra e lui mi ha preso il dito con un ago, appunto, fino ad uscire il sangue, con un'immagine sacra della Madonna astrofinata per bagnarsi di sangue. Me l'ha messo in mano, l'ha bruciato e mi ha detto di ripetere quello che diceva lui: le tue carni bruceranno come bruciano se tradirai questa famiglia.
Per 13 anni ho lavorato per la mia famiglia, ho punito i trasgressori per la famiglia, ho ucciso con la stricnina i cani da guardia di un'impresa edile, poi sono entrato, ho tagliato i cavi delle gru, ho scritto lettere minatorie, ho fatto telefonate anonime per minacciare, incendiato auto e camion, ho fatto anche cose più piccole. Una volta ho bruciato una 500 del direttore di un cinema per fare un favore a dei nostri amici che lavoravano in quel cinema lì, ma non andavano d'accordo col direttore. In cambio non mi hanno più fatto pagare il biglietto d'ingresso. E poi sì, poi ho ucciso altre persone. Bastava che lo zio Titta dicesse e io agivo. Ne ho uccisi 4. E per questo motivo sono anche diventato capodecina. Ma a me non interessava. Da capodecina però mi hanno fatto entrare dentro alla commissione. Cosa Nostra è composta da più famiglie. Ogni famiglia è formata dalle decine e ha un capo eletto dagli uomini d'onore. Come se fosse il sindaco. Il capo si sceglie un vice e anche un consigliere. Poi, sopra ogni decina, si sceglie un capo decina. Io so tutti i segreti. La confessione di Leonardo Vitale ha tutto per essere un vero e proprio terremoto. Racconta agli inquirenti per la prima volta com'è costituita Cosa Nostra, racconta di omicidi e appalti, fa oltre 100 nomi, nomina Riina, Brusca, Provenzano, ma anche l'ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino, nomi di persone altolocate, dice di raccontare tutto per una conversione religiosa, ma nel frattempo dà segni di squilibrio. Un giorno viene ritrovato ricoperto dai propri escrementi e a chi gli domanda sostiene di averlo fatto per esprimere sul proprio corpo che aveva bisogno di capire. Fare quelle cose, dice, mi ha aiutato a capire che queste cose non sono brutte, mentre brutte sono le altre. Se mi copro di escrementi non reco danno alle persone, bensì brutte sono le altre cose, le cose che facevo prima. La mafia è brutta, la mafia è il male, è un male che non dà scampo per uno come me, che c'è nato dentro. Di fronte alle sue parole due strade possono essere percorse, quella di dargli credito oppure derubricarle come pazzia. Viene scelta la seconda strada. Viene dichiarato semi-infermo di mente e rinchiuso nel manicomio criminale di Barcellona Pozzo di Gotto, provincia di Messina. Come prevedibile il suo umore nel manicomio criminale peggiora e diventa sempre più imprevedibile. Si infligge atti di autolesionismo, si taglia le braccia, poi si fa crescere una lunga barba. Smette di lavarsi e di indossare scarpe. La perizia psichiatrica lo dichiara semi-infermo di mente. Dopo 4 anni nel manicomio criminale, il suo caso arriva davanti ai giudici nel 1977. Insieme a lui ci sono altri 28 imputati.
La figura del pentito non è nata col terrorismo, ma è nata nell'ambito dell'organizzazione mafiosa. ed è nata nell'esempio più eclatante, quello del 1973 di Leonardo Vitale, che ha rivelato molto di quello che poi avrebbe rivelato Buscetta.
Pentito inascoltato,
11 anni prima. È rimasto ascoltato soltanto con riferimento a quello che lui aveva denunciato di se stesso. È stato l'unico, ritengo, se non ricordo male, condannato in quel processo. Ha scontato una lunga pena. Alla uscita dal carcere è stato ucciso, mi sembra, nel dicembre del 1984.
Queste sono le parole e la voce di Paolo Borsellino. Le illuminazioni offerte da Vitale sulla natura della mafia vengono del tutto ignorate dalle autorità. Dei 29 imputati del processo istituito, grazie alle sue dichiarazioni, soltanto lui viene condannato. Tutti gli altri sono assolti con formula piena. Leonardo Vitale viene condannato a 25 anni e rinchiuso di nuovo nel manicomio criminale dove subisce 8 elettroshock. Durante la detenzione scrive alla madre lettere come questa. Mamma, ma capite cosa fa la mafia? Avete idea di tutti i crimini che commette solo per raggiungere lo scopo di guadagnare soldi, il vile denaro? Perché non le ho capite prima, tutte queste cose? Perché mai mi sono allontanato da Dio, da questo Dio buono e giusto che è ancora disposto a perdonarci e metterci sotto la sua protezione, purché sinceramente pentiti dei nostri peccati? Sento ogni giorno di più di andare acquisendo la mia libertà, quella libertà interiore che non ho mai conosciuta. Mamma, io posso dire di essere rinato. Leonardo Vitale era considerato pazzo da tutti, tranne che da Totò Riina. Nel giugno del 1984 esce dal manicomio criminale di Barcellona Pozzo di Gotto. 6 mesi dopo, il 2 dicembre dell'84, un uomo gli si avvicina mentre sta uscendo da una chiesa insieme alla madre e alla sorella. Gli spara 2 colpi in testa e se ne va. A differenza della giustizia e dello Stato, Riina percepì l'importanza della sua testimonianza e lo punì inesorabilmente per aver violato gli obblighi degli uomini d'onore. Quel giorno la giustizia mafiosa funzionò molto meglio della giustizia italiana, che non aveva saputo ascoltarlo. A restituire la dignità della memoria di Leonardo Vitale ci pensarono i giudici Falcone e Borsellino nel giorno della lettura del rinvio a giudizio del maxi processo. La storia di Leonardo Vitale è davvero una storia troppo poco conosciuta e siamo felici di aver approfittato di questa puntata che si intitola L'ho detto per primo per raccontare la sua storia e farla conoscere un pochettino meglio, grazie anche alle parole di Paolo Borsellino. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo qui a raccontare sempre a Linea d'Ombra.
Il microfono dello smartwatch sente quando apriamo l'acqua e se stiamo muovendo il polso e quindi ci dice di lavare le mani, di sfregarle bene per circa 20 secondi.
La gente, se ha a disposizione 1 giga, lo usa tutto. Se ne ha 2, lo usa tutto. E già non bastano.
Queste sono le voci di 2024. Andate online, ascoltate la puntata e abbonatevi al podcast. Sono Enrico Pagliarini. Venerdì alle 22 vi aspetto con un nuovo episodio.
Linee d'ombra.
C'è però in tutto questo viaggio che sta facendo Antonio Cocco verso il suo destino, c'è un aspetto che è inaspettato per tutti, e lo era ancora di più negli anni 50, lo era ancora più 70 anni fa, ed è il viaggio. Ecco, Antonio Cocco sta facendo lo stesso, si trova a Gibuti. Gibuti è quel pezzo di Corno d'Africa che si trova tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden, in sostanza, quello che lui chiamerà il Golfo di Gibuti. È un luogo meraviglioso, è un luogo fatto di vulcani, di deserti, di spiagge bianche, di acque cristalline, ma lui non è lì in un resort, ovviamente. Non so nemmeno se ci siano dei resort ancora adesso a Gibuti, ma tantomeno c'erano 50 anni, 70 anni fa, e quindi Antonio Cocco, vi dicevo, non è lì in un resort, è lì su una nave, e attraverso questa nave ci racconta in questo episodio che cosa vede intorno a sé.
Il
Djibouti, 21 ottobre 1952. Carissimi, voilà, a Djibouti. E cosa ti posso scrivere del mio viaggio? Dal punto di vista, diciamo così, turistico è meraviglioso, ma se penso a dove mi porta questa nave, tutte le bellezze si sfumano. A Djibouti sono sceso, io col chef, non gli altri naturalmente. L'ho visitata e ho acquistato qualche ricordo egiziano che vi spedirò a casa. Spero permetterete che vi mandi dei ricordi, almeno comincerò dai tre più piccoli. Mi sembrerà così di sdebitarmi un po', perché tra le altre ho dei veri debiti materiali con i fratelli e con te papà, in particolar modo. Non parlo di quelli spirituali.
Teniamo presente però che lui ha perso più di una volta praticamente tutto. Cioè, ha perso tutte le lettere del padre, ha perso anche quelle che stava scrivendo, cioè perché è finito sotto acqua, in trincea o in altri posti, per cui se nel mi pare strano comunque se lo scrive lui, non me lo ricordavo, e se nel viaggio verso l'Indocina lui compra un souvenir in Egitto, che già mi pare strano, comunque sicuramente non l'ha spedito. No, lui ha spedito sempre fotografie, ritagli di giornale con appunti, sì, suoi, considerazioni sue, banconote vietnamite per far vedere com'era la lingua, com'erano diverse dalle nostre, eccetera, eccetera. Ha spedito anche cartoline.
La città dunque è senza pretese, ma molto caratteristica, piena di piante grasse, palme, datteri. I 150 chilometri del canale di Suez hanno potuto farmi un'idea di cosa voglia dire deserto. Penso che per tutto il versante arabico non ho visto una palma. Levata via qualche capanna all'inizio e alla fine al centro dove c'è il lago, per il resto sabbia sempre. Sembrava un mare giallo con uno sfondo di montagne. Dall'altra parte si vedeva di già lo zampino inglese, palme, strade asfaltate, macchine, casette, lavori in corso, grandi colonne di dromedari con arabi sfarzosamente vestiti. Avessi una macchina fotografica, rimarresti a bocca aperta. Indiscutibilmente tutte cose belle, ma che lasciano completamente indifferente. Suez è pure una città che molte cittadine balneari europee possono invidiare. Ci sono delle case con 20 piani. Dei 3.000 chilometri, credo, del Mar Rosso non posso dire granché. Ho visto un sacco di delfini, due o tre pescecani, mamma mia che impressione. Sono proprio paurosi. Ce n'era uno lungo 5-6 metri e quando mostrava la bocca mi sentivo i crampi allo stomaco. Verso il Golfo, se così si può dire, il Golfo di Djibouti, poi siamo stati quasi assaliti dai pescecani, molti e grossi, e vedessi le leggere imbarcazioni dei neri come passeggiavano tranquille tra di loro e quei beduini mostravano i loro bianchi denti tra tutto il nero fumo della pelle. Anche Djibouti è bella ed oggi uscirò con lo chef a visitarla meglio. Ma ormai comincio ad essere stanco della nave, sono 10 giorni che si naviga e non ne posso più. Mi sforzo ad interessarmi in cose che 6 mesi fa mi sembravano un sogno, ma mi annoio subito, le trovo inattraenti. Potessi ritornare a Venezia, tra le vecchie mura della mia casa, giocherellare con Gianni in rimessa, potessi dormire alla sera sul mio letto, ritornare a scuola, sedermi nel mio banco, porca miseria come rimpiango quei tempi. Certe volte mi viene da ridere quando dico agli amici che rimpiango quei tempi. A 19 anni di solito non si può dire questa frase. Compirò a proposito 19 anni in Indocina. Mi sembra poco. L'unica curiosità che ho ancora è di vedere com'è fatta questa bestia tanto decantata e com'è là la vita. Chissà quanto riso ci faranno mangiare, ma almeno la finiranno col couscous. In 3 mesi che sono in Africa l'avrò mangiato 150 volte. Forse vi sarete annoiati di questa pappardella mal scritta, ma se mi metto a cambiare discorso è finita. Penso a cose che credo sia meglio dimenticare, altrimenti sto male e faccio star male voi. Una cosa spero: che mio padre non sia venuto in Algeria. Non potrei levarmi via più un simile rimorso. Sarebbe un tormento per me che mi ossessionerebbe dovunque. Ecco, sono ritornato da capo. Ormai credo di avere detto tutto. Penso non vi interesserà sapere che per mangiare devo fare la coda di un'ora, per bere idem, che per lavare le camicie e i pantaloni dello chef lo devo fare sulla mia gamella dove mangio, perché l'acqua dolce è solo per bere. Perciò, sperando che tutti stiate bene, anzi benissimo, vi abbraccio con tanto affetto. Tony. She's underwater again. Somebody's daughter, a friend. In the night, in the dark, in the cold.
she walks far away. Nobody's watching.
Grazie ancora a tutti quelli che rendono possibile Linee d'Ombra, questo programma. Anita Panizza, Luca Micheli, Paolo Corleoni e Mauro Pescio. Riascoltateci, ascoltateci tutti i giorni alle 15, dal lunedì al venerdì, oppure la mattina all'alba attorno alle 5, oppure in podcast. E soprattutto mandateci le vostre storie. Linee d'Ombra, @radio24.it. Ora lasciamo la linea al GR e torniamo domani, puntualissimi, per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!